Allora, come accennavo ieri, in questa logica dell'eccedenza che è tipica del Vangelo, vorrò commentare l'episodio dell'offerta della vedova al tesoro del Tempio, no? I due spiccioli. Però prima voglio, diciamo, come riprendere, no? I termini della questione della ricompensa, perché è uno dei, diciamo, dei concetti più abusati nel nostro mondo interiore rispetto alla rivelazione del Vangelo. Vi ricordate diciamo, quel detto che vi avevo presentato di Susia, quel rabbi ebreo che aveva ricevuto il dono di leggere i cuori? E quando aveva chiesto al suo maestro cosa dovesse fare perché si era comportato male, il maestro gli dice che tu possa vedere sempre il bene negli uomini anche se peccassero davanti a te. Ma il racconto dice, siccome però il dono che era stato fatto lui e sarà fatto da Dio, nessun uomo poteva cambiarlo. Allora, da quel momento in poi, lui sentirà le azioni malvagie degli uomini come se fossero proprie e se ne attribuisse la colpa. In questo modo vedrà sempre gli uomini buoni. Allora, quando noi diciamo di seguire il Signore, state attenti che non si parla in generale, si parla esattamente di questa rivelazione. Cioè poter custodire il bene comunque, soprattutto quando vi viene addosso il male. Il seguire il Signore allude esattamente a questo. È un po' come la caratteristica della rivelazione di Gesù. Ed è a questo proposito che va collegato questo concetto, no, di ricompensa. Nel Vangelo di Matteo, no, quando dice se tu fai del bene a chi ti fa del bene, no? Nel Vangelo di Luca si dice quale ricompensa, nel Vangelo di quale gratitudine, no? Ma nel Vangelo di Matteo si parla proprio di mistos, che mistos è la paga di un operaio, però va concepito in termini evangelici. Per noi ricompensa non è paga, come a dire, non è che se io faccio un'opera mi guadagno qualcosa e poi mi servirà nel giudizio finale, perché poi alla fine i termini ridotti all'osso sono questi. Ma la ricompensa allude, è questo che andrebbe proprio come scolpito nel nostro cuore, allude all'agire che esprime la gioia del regno di Dio che ha lambito il cuore e che rende capaci di comportarci non in termini di reciprocità, come fanno anche i pagani, ma nella logica della sovrabbondanza. La ricompensa allude a questo movimento di sovrabbondanza. E questo è esattamente la capacità che il Messia dona ai suoi discepoli e che nella preghiera della Chiesa si ritrova tante volte nella liturgia, esprimiamo con queste parole. Fa che possiamo conoscere ciò che è conforme alla tua volontà e possiamo attuarla nelle parole e nelle opere. Vi sottolineo, non che cos'è la tua volontà, che noi non sappiamo mai. Ed è inutile quando si dice, ma questa è la volontà di Dio. E chi ci dice che è così? Quindi gli eventi, nella loro sostanza, nessuno può dire questa è volontà di Dio. ma quell'evento si esprime conforme alla volontà di Dio, il che significa che quel conforme alla volontà di Dio non riguarda la materialità dell'evento, riguarda come tu lo vivi, riguarda per la provvidenza che l'evento ha nei tuoi confronti, tenendo conto che Dio ti guida al bene, al suo bene. Questa cosa qui non è mai digerita da noi. Per cui noi intendiamo sempre volontà di Dio le cose buone e non volontà di Dio le cose cattive. Ma davanti a Dio non esiste questo buono e questo cattivo. La sua volontà comprende tutto, perché tutto ci può portare al bene che viene da Lui. Allora, questa espressione, provate a interpretarla così. Ecco, è la preghiera che la Chiesa fa, no? Allora, possiamo aprire il nostro cuore alla promessa di vita che la parola del Signore ci dà. E che possiamo aprire gli eventi della nostra vita al regno che viene. Legati in questo modo, se io apro il cuore alla promessa di vita che la parola del Signore nasconde, allora vuol dire che divento capace di aprire tutte le circostanze della vita al regno che viene. Notate, non è mai detto, mai, né nella scrittura, ma neanche nella grande tradizione della Chiesa, mai detto che bisogna scegliere gli eventi se sono buoni o se sono cattivi. Mai. Il che significa che ogni evento ha la possibilità di essere aperto al mistero del regno di Dio. Ogni. Non solo quello buono, ma anche quello cattivo. Tradotto, non solo la carezza che dicevo, ma anche la sberla. Non solo l'elogio, ma anche la critica, non solo la salute, ma anche la malattia, è tutto così. Guardate che noi non dobbiamo camminare molto per arrivare qua, ma questa è la prospettiva. Per sottolineare in modo ancora diverso questa cosa, rifatevi a quegli esempi del brano che ho letto ieri ma che non avevo commentato, no? Quando si dice chi ti costringe a fare un miglio, tu fanne due. Non so se voi sapete cosa c'è dietro questa espressione di Gesù. All'epoca di Gesù, allora la Palestina era sotto il governo romano. E vigeva una norma molto chiara che ogni funzionario diciamo legato all'autorità stabilita, quindi che sia del procuratore tipo Pilato, no? Che sia delle autorità tipo il re o il singolo governatore di una provincia, c'era l'obbligo di acconsentire alle ingiunzioni che i funzionari pubblici avevano. Faccio l'esempio, dovevano consegnare una lettera, quindi prendono il cavallo, devono fare tot di strada, il cavallo si stanca, viene la notte, allora il funzionario aveva il diritto di requisire un cavallo fresco, il diritto di essere accolto in una locanda, no? E questa era una norma accettata. Tu potevi anche rifiutarti, ma il giorno dopo arrivavano i soldati e la tua casa era bruciata. Quindi c'era la legge che costringeva, pensate per esempio al Cireneo, sono dei romani, non è che fossero dei romani, erano, come dire, ebrei però che servivano al potere romano, se requisiscono una persona che deve fare una certa cosa, questo non può sottrarsi. L'unica cosa, ed è dove si inserisce Gesù, è la legge ti costringe, ma tu falla a cuore libero. Non subire la costrizione, tu falla a cuore libero. Tanto che nell'antichità i funzionari, soprattutto quelli delle poste, si chiamavano gli angari, perché potevano requisire un cavallo, vivande, no? E naturalmente le persone ci perdevano. Allora, è restato ancora nel verbo italiano, angariare vuol dire costringere uno a fare una cosa contro volontà. E risale ancora a questa disposizione sociale di allora. Allora Gesù è come se dicesse, no? Non farlo solo perché sei costretto, ma perché tu lo accogli, fallo in benevolenza. Pensate a una malattia. La malattia ti costringe. La forza di questo avvertimento è dato dal fatto che una volta che la forza si esprime, quindi che tu sei costretto, non puoi più sottrarti. La malattia c'è. Se tu ti arrabbi contro la malattia, non fai che aumentare. Hai il dolore della malattia e la rabbia per la malattia. Due cose negative. Allora, l'invito di Gesù è di un realismo incredibile. Noi quando viviamo nella vita, noi viviamo sempre a mezz'aria. Non siamo mai realmente concreti. Perché noi crediamo di disporre le cose a piacimento. E non riusciamo. Non abbiamo il potere. Allora, il dato della vita è quello. Siccome tu sei già costretto, tu dici, non farlo per costrizione, ma impara a farlo con libertà. Questo invito Gesù lo può fare perché ha rivelato ai suoi discepoli che quella costrizione ha una provvidenza. Il cogliere la provvidenza significa vivere tutto quello che la cronaca della vita ti mette davanti in funzione del regno di Dio. La ragione principale è questa. Se noi possiamo avere paura di una cosa, dispiacere per un'altra, giudicare bene una cosa, giudicare male un'altra. Dio non teme nulla, non ha vergogna di niente e di nessuno. Se non ha vergogna di noi, non ha vergogna di niente. Allora, poter cogliere continuamente, costantemente, questa provvidenza di Dio per noi è esattamente, corrisponde esattamente a questa logica della sovrabbondanza, a questa logica della eccedenza. Ecco perché anche quando si dice che noi verremo giudicati in base alle opere, no? I padri antichi non hanno mai spiegato le opere come materialità. Faccio un esempio. Per la legge sociale io posso aver fatto tanti eroismi, ma se ammazzo uno non vado in galera perché ho fatto eroismi prima? Vado in galera, no? Normalmente per tutta la vita. Come funzionerà il regno di Dio? Funziona così? Che se ho fatto una cosa cattiva che merita, diciamo, la morte, allora per me non c'è remissione? Saremo già all'inferno tutti quanti. Allora, i padri spiegano, non è la materialità dell'opera che conta, ma è il credito di fiducia che tu dai all'amore di Dio per te. Il giudizio non è dato sull'opera, è dato sulla disposizione con cui tu fai l'opera. Allora, in gioco è sempre il mistero della fede. In gioco è sempre la possibilità di dare fiducia all'amore di Dio. E qui viene a pennello l'esempio della vedova. Allora, Gesù si trova nell'atrio del Tempio, dove era sistemata, diciamo, questa cassetta delle elemosine, no? E ogni giorno chi andava al Tempio, no? Ottemperava al comandamento di sostenere il Tempio. Cioè ogni pio ebreo era tenuto a un'offerta per il tesoro del Tempio. Gesù si mette lì e guarda. Arrivano, evidentemente da come sono vestite, no? Persone ricche e ton, 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 si sentono le monete che cadono, ne cadono tante. E poi arriva questa donna che le vedove si riconoscevano anche per il vestito che avevano, quindi non si poteva sbagliare, una vedova, e che mette due spiccioli. E Gesù si rivolge ai suoi, la frase di Gesù è questa: in verità vi dico, questa vedova così povera ha gettato più di tutti. Tutti costoro, infatti, hanno gettato come offerta parte del loro superfluo. Ella, invece, nella sua miseria, ha gettato tutto quello che aveva per vivere. La frase in greco è una frase contorta, che non è così semplice tradurre. Questa è soltanto una interpretazione fondata, ma la frase in greco è complicata. E da sempre è stato notato, quando nel Vangelo, ma in genere nella scrittura, le cose semplici sono dette con un'espressione complicata, gatta ci cova. Vuol dire che c'è sotto qualcosa che non è così immediato nella comprensione. Occorre puntare gli occhi, occorre drizzare le orecchie. C'è qualcosa che non è cogibile immediatamente, se no avrebbe espresso con una frase, diciamo, semplice. Ed è sempre così. Cioè, quando vengono usate per la descrizione di eventi di per sé semplici, pensate al viaggio di Gesù a Gerusalemme, quando decide, l'Evangelista usa dei verbi, delle espressioni così solenni e così strane, e dice, qui c'è qualcosa di assolutamente speciale. Se si dovesse tradurre proprio alla lettera questa espressione di Gesù, si dovrebbe rendere così: tutti costoro hanno deposto del loro superfluo. Questa invece, traendo da quello che le mancava, ha messo tutta la vita che aveva. Ripeto, è una frase contorta, ma prima di spiegarla vi faccio una domanda, già quella che vi avevo accennato ieri. Gesù fa il paragone tra il tanto e il poco, giudicando quel poco vale più di quel tanto. Allora, tante monete, ma rispetto ai beni che questi possedevano, era molto poco, superfluo. Questo poco rappresenta il tutto che lei aveva e quindi ha gettato tanto. La lode di Gesù riguarda forse la sua generosità? Allora, per comprendere questo, dovete immaginare questa cosa. Questa donna è orgogliosa del fatto che anche lei, pur nella sua povertà, vuole partecipare al fatto che, come ogni ebreo, non perché io sono povero non posso farlo, devo partecipare al tesoro del Tempio. Non è solo un dovere, è un diritto. E lei lo esercita con quello che ha, che è pochissimo. A lei lo vuole esercitare. Come mai può esercitare questo diritto al punto da restare lei totalmente sprovvista? Nel senso che quei due spiccioli sarebbero bastati a sfamarla quella giornata. Lei, se mette questi due spiccioli, non può più comprarsi da mangiare, per comprendersi, no? Allora, l'elogio non è dato alla sua generosità, è dato al principio di fede, ma così radicale, così assoluto, io do quello che ho, ma Dio è così buono che ci penserà Lui a me. L'elogio è fatto sulla fiducia assoluta che questa donna, nella sua povertà, dà al suo Signore. Gesù non elogia la sua generosità, elogia la sua fede. Ora, questo elogio, espresso in questa forma piuttosto strana, no? Traendo da quello che le mancava, ha messo tutta la vita che aveva. E, diciamo, fin dall'antichità, ma questo commento io l'ho sentito da un monaco ortodosso romeno, nelle mie peregrinazioni in Romania, e poi l'ho sempre fatta mia, perché esprime molto bene l'intelligenza della dinamica spirituale. Allora, per capire la portata di questo, pensate al comandamento: siate dolci, mansueti con tutti. E io sono iroso di carattere, sono sempre arrabbiato. Come faccio a dare dolcezza se io non ce l'ho? E pensate a tutti i comandamenti. Come faccio a dare agli altri una cosa che io non ho? Quel traendo da quello che le mancava, ha messo tutta la sua vita, no? Allora, ogni comandamento allude esattamente a questa dinamica. Dio chiede a me di avere così fiducia in Lui che mi rende capace di dare agli altri quello che non ho, in modo da guadagnarlo anche per me. Se io aspetto di essere dolce, quindi aver combattuto contro il mio carattere per essere dolce, e in modo poi da trattare gli altri dolcemente, gli arriverà la fine del mondo e io sono ancora lì a combattere la mia ira. E tutti i comandamenti sono così. Pensate, per esempio, state sottomessi gli uni agli altri. Io devo stare sottomesso a te? Ma tu chi sei? Per dirlo, io devo stare sottomesso a te? Quel stare sottomesso, che è un comandamento, io ho mille paure di fare questa cosa, perché io tengo a me stesso, tengo la mia importanza. Allora, se io voglio raggiungere un'importanza presso Dio, che è poi quella che ci interessa, io devo rinunciare a questo per poter ottenere quello che non ho. Ma la forza sta nella fiducia di chi mi invita a fare così. La forza del comandamento non è la materialità del comandamento, ma è il fatto che io accolgo il comandamento in fiducia di colui che me lo dà. Perché se io ho fiducia di lui, io avrò la sua forza. È quello del: se tu non assumi lo spirito di Gesù, non potrai fare le opere di Gesù. Se tu non assumi lo spirito che viene da Gesù, tu non potrai fare quello che Gesù insegna. Allora, è la forza del comandamento. E qui c'è tutto questo principio della sovrabbondanza. Io posso dare quello che non ho perché mi fido di colui che me lo chiede, e io riuscirò a dare all'altro quello che non ho perché, fidandomi di Dio che mi invita a fare così, lo otterrò anche per me. È il principio poi quello che si fa valere: vuoi avere la vita? Dalla. Se tu succhi la vita agli altri, tu la perdi. È uguale tante altre, per esempio, no? Se tu giudichi, sarai giudicato. E questo è molto pericoloso per noi, Perché anche se gli altri non vedono le cose cattive, noi siamo coscienti che ne abbiamo di cose cattive. Allora, l'unico modo per non essere giudicato è quello di non giudicare. È sempre una questione di credere a quello che Dio chiede, perché è l'unico modo per noi di ottenerlo. Quello che noi dimentichiamo regolarmente è questa cosa. Quando tu fai il bene, in questa logica di sovrabbondanza, ti avvicini sempre più a quel il male che tu vedi nei tuoi fratelli è tuo. Il discernimento della crescita nel bene è il principio di solidarietà con il male del fratello. Noi questo regolarmente dimentichiamo. Se tu non punti più il dito contro qualcuno, è perché tu puoi vivere del bene che ti arriva da Dio ed è così abbondante che può accogliere il male senza subirne danno. C'è una esortazione di un grande maestro Hasid del 1700, si chiama il Baal Shem Tov, che si chiama l'uomo dal nome buono, e ha individuato un principio di discernimento che funziona proprio alla perfezione. E sarebbe questo: quando tu vedi il male in un tuo fratello, ricorda che tu stesso ne possiedi la radice. E Dio ti concede di vedere il male nel tuo fratello per due motivi. Primo, perché i fratelli vanno amati nella concretezza del loro essere, non immaginandomi che sono angioletti. Allora, quando vedi il male, vuol dire che tu sei invitato ad amare il fratello esattamente com'è, non scartando le cose cattive, ma com'è. E due, il Signore ti fa vedere il male perché, avendone tu la radice, tu possa vederlo anche in te e chiedere perdono. Noi mai vediamo le cose così. Alla fine noi siamo sempre ridotti a fare il bene perché è un merito nostro e ci verrà una paga futura, perché presente non c'è, ma una paga futura. E ridurre il Vangelo al principio del do ut des, al principio di reciprocità. Tutto il Vangelo è invece fondato sul principio di eccedenza, di sovrabbondanza. E questo si può notare bene proprio di fronte o quando c'è il male. Tanto che nella... l'ho segnato, ho portato la frase... anche questo per noi è difficile da digerire. Non avete mai pensato, quando sopraggiunge una tentazione, che quella tentazione è frutto dell'opera dello Spirito Santo? Per esempio, almeno fino a una certa età, tutti sono bersagliati con il sesso, sempre. Chi pensa che un pensiero, quindi una tentazione legata al sesso, è frutto della provvidenza di Dio per noi? Nessuno. Noi immaginiamo di essere tentati perché, non so, non abbiamo seguito il bene, no? Come fosse una specie di richiamo. Invece è proprio una provvidenza. Per esempio, un uomo orgoglioso, se non avesse la tentazione del sesso, potrebbe vincere l'orgoglio? Impossibile. Un uomo iroso, se non avesse la, diciamo così, la tentazione, quello del sempre tenersi sopra gli altri, no? E non lasciasse andare questo, cioè quando ha questa tentazione è la provvidenza di Dio che interviene per fargli vincere la radice dell'ira. L'ira non si vince perché io cerco di avere sentimenti buoni. L'ira si vince se io accetto di essere calpestato. Punto. E basta. Allora, un autore che forse voi non conoscete, Marco Asceta, conoscete? No. È uno degli autori più lucidi per farci leggere i movimenti interiori quando ci sono le cose che non vanno bene, che sia un evento, che sia un'offesa, che sia una tentazione interiore, non importa, no? E ha questi due pensieri sulle tentazioni, che sono due gioielli di luce. Allora, prega, aspetta, quando sopraggiunge una tentazione, non cercare perché o a causa di chi è venuta, ma in che modo sostenerla con rendimento di grazie, senza tristezza e senza rancore. Fate l'esempio più semplice. Se c'è desiderosa di pregare e appena andate in chiesa vi vengono in mente tutte le cretinate della giornata. Cosa molto usuale. Se avete qualche compito da svolgere serio, ne avete di più. Non avete mai pensato che il gas è sporco, ho lasciato la pentola là, dovevo fare questo. Vi viene in mente solo quando andate a pregare. Allora, noi in genere, se siamo zelanti, ci arrabbiamo perché abbiamo desiderato fino al momento prima di pregare e quando è il momento di pregare abbiamo la testa altrove. Regolarmente ci si arrabbia. Regolarmente la prossima volta sarà lo stesso. Applicare questo invece, cioè riconoscere che, chiamiamole le distrazioni, eccetera, no? O anche le tentazioni, sono lo specchio del nostro cuore e il Signore ci concede di vederlo perché vuole che noi ci pentiamo, è l'unico modo per non solo attraversare le tentazioni, ma per sfruttarle. Noi il male cerchiamo sempre di evitarlo, invece il male va sfruttato. È come un trampolino di lancio, ma noi siamo sempre o nella tristezza o nel rancore, sempre. Lo rileggo, perché per me sono proprio delle precisazioni veramente luminose. Quando sopraggiunge una tentazione, e non specifica quale, di qualsiasi genere, non cercare perché o a causa di chi è venuta, ma in che modo sostenerla con rendimento di grazie, senza tristezza e senza rancore. Per fare così, voi non dovete mai essere al centro dell'attenzione, ma al centro è sempre Dio o i fratelli, non voi. Noi funzioniamo se ci togliamo dal centro e ci vediamo come, diciamo, a servizio della vita. Se invece noi vogliamo assorbire, a me piace questo, succhiare la vita, non solo la vita non ci viene, ma quel poco che abbiamo lo perdiamo anche. Insieme a questa annotazione ce n'è un'altra che illustra un altro aspetto, no? E dice: prega perché non venga su di te la tentazione, ma se poi viene, accettala non come cosa estranea, ma tua. quel tua è sentito in modo autentico se voi vivete in rapporto con Dio, se voi vivete dentro la provvidenza di bene sua per voi. E la cosa risalta proprio nella tentazione, non in una cosa bella, in una, non so, in una azione buona che voi potete fare. Ora, questo a quale scopo avviene? Se non per rinunciare definitivamente, anche se non è mai definitivo, comunque per rinunciare definitivamente alla rivendicazione dei nostri diritti e fidarsi invece del bene di colui che ci viene incontro. Questo è il motivo per cui noi regolarmente siamo inchiodati al passato. Mai guardiamo la nostra vita come futuro che ci viene incontro. Noi vediamo sempre come il passato che ci spinge avanti. E siccome il passato spesso tira indietro, noi siamo sempre con le gambe che vanno avanti e gli occhi che guardano indietro. Potete evitare il fosso? Non si può. Ecco. È già passato, allora le altre cose le dirò nel pomeriggio. Ma quello che vorrei lasciare, no, è che se davvero crediamo a questo principio di sovrabbondanza, veramente noi non siamo mai al centro. E chi non è al centro, no, può, come dire, sempre aprirsi a questa provvidenza di Dio per noi, che fa sì che noi viviamo la nostra umanità in totale solidarietà con l'umanità degli altri. E poter benedire quando facciamo il bene, non esigere da noi che dobbiamo farlo per avere una ricompensa. Ma il fatto di poterlo fare è già un miracolo. Ed è questo che riempie il cuore. Non è la capacità di fare il bene che riempie il cuore, ma è la possibilità di farlo, e Dio è così buono che ci concede di farlo. Quando scatta questo, non avete più in assoluto nessuna rivendicazione da fare contro nessuno, né contro la vita, né contro il mondo. E non sarebbe bello vivere così?